Chiese in diretta, settimanale ecumenico di informazione religiosa. A cura di Gael Curtens e Chiara Gerosa. In redazione Gioele Anni, Cristina Ferrari e Luisa Nitti.
Il dolore che attraversa una comunità non si consuma in fretta. A un mese dalla tragedia del Constellation a Crans Montana restano le domande, lo smarrimento, il bisogno di senso. Ma restano anche i legami, la fede condivisa, la capacità di stare insieme nel silenzio e nell'ascolto. Buongiorno e ben ritrovati a Chiese in diretta da Luisa Nitti.
E buongiorno anche da Gioele Anni. Nella puntata di oggi partiremo proprio da Crans Montana, dove la collega Cristina Ferrari ha incontrato il pastore riformato Guy Liagre, e poi ci sposteremo in un ambito molto diverso, ma attraversato da domande in parte simili, quello delle Olimpiadi e dello sport di alto livello.
Ma diamo spazio ora al racconto da Crans Montana di Cristina Ferrari, che dà voce al dolore ma anche alla fiducia riposta nel Signore dentro un cammino fatto di lutto e preghiera.
A un mese dalla tragedia del bar Constellation, siamo andati a incontrare la comunità protestante di Crans Montana. In questa prestigiosa stazione turistica internazionale, qualcosa si è spezzato. L'incendio, scoppiato nella notte di Capodanno, ha portato morte e dolore. 41 le vittime, un centinaio i feriti, di cui alcuni ancora ricoverati negli ospedali. Pastore di Crans Montana è Guy Liagre. Di origini belghe, è teologo, filosofo e storico. Per svariati anni ha ricoperto incarichi in organismi ecumenici internazionali. Da protestante, prima nel cattolico Belgio e ora nel cattolico Canton Vallese, sa bene cosa significa essere minoranza. E proprio per questo conosce bene il valore del dialogo ecumenico, soprattutto adesso, dopo quel dramma che ha colpito tante famiglie, non solo in Svizzera. Pastore Liagre, quando ha saputo della tragedia?
Le 1er janvier, tôt le matin, 7h30, j'avais reçu un message de mon président du conseil de paroisse qui me signalait qu'il y avait donc une tragédie à Crans Montana.
E il 1 gennaio, di primo mattino, erano circa le 7:30. Ho ricevuto un messaggio dal presidente del consiglio di chiesa che mi segnalava che c'era stata una tragedia a Crans Montana. Essendo la notte di Capodanno, come tutti, siamo andati a letto abbastanza tardi e abbiamo dormito un po' più a lungo. Saputa la notizia, ci siamo dati appuntamento al tempio. La prima cosa che abbiamo cercato di fare è stato ottenere più informazioni, cosa che in quel momento non era possibile. A quel punto abbiamo iniziato a togliere le decorazioni di Natale. Ci siamo detti: non è il momento di lasciare l'abete. Quello che è successo mi ha ricordato quanto avvenuto 25 anni fa in Olanda. La stessa tragedia. Anche lì, la notte di Capodanno, dei fuochi d'artificio innescarono un incendio in un bar provocando 23 morti.
C'est-à-dire aussi la nuit de Nouvel An, aussi par un feu d'artifice dans un café, ça brûlait et là aussi il y avait 20 morts si je me trompe pas.
Cosa rispondere, pastore Liagre, a coloro che chiedono a Dio un perché?
Dès le 2 janvier, il y a des personnes qui sont venues prier ici dans le temple.
L'indomani della tragedia abbiamo accolto nel Tempio molte persone venute per pregare e ovviamente si sono sollevate anche delle domande. La migliore risposta resta però il silenzio. Il silenzio dice più di mille parole in queste situazioni, perché non c'è nessuno che abbia parole efficaci davanti a una tragedia come quella che ci è piombata addosso. Per un pastore la situazione non è diversa dal dolore che vive una singola persona. Quello che ho notato è che il processo del lutto, il processo dell'introspezione, la necessità di interrogarsi, sono gli stessi di quando ad essere colpita è una sola persona o quando tocca un evento collettivo.
De questionnement est le même dans le cas individuel que dans le cas collectif.
Come ha vissuto quel 1 gennaio, pastore Liagre?
La situation que j'ai trouvée le 1er janvier était vraiment très paradoxale.
La situazione che ho trovato il primo gennaio era paradossale. Non abitando a Crans-Montana, mi ero messo in viaggio e salendo, davanti e dietro a me, c'erano altre auto con gli sci sul tetto, gente che andava a sciare in tutta fretta. Probabilmente c'era persino chi non sapeva ancora del dramma. Negli hotel dove alloggiavano, avevano probabilmente fatto festa fino a tardanotte ed erano partiti presto per andare a sciare. C'erano due mondi che si scontravano, che si sfioravano. Da un lato, quanti coinvolti e colpiti dalla tragedia, tra cui pompieri, soccorritori, familiari, amici. Dall'altro, i turisti che erano qui in vacanza e che non avrebbero rinunciato a sciare, dato che magari avevano prenotato da mesi il loro soggiorno anche nei paesi vicini. Penso che sia lo stesso paradosso del lutto. La vita si ferma, ma allo stesso tempo la vita continua.
E je pense que c'est le paradoxe du deuil, que en fait la vie s'arrête, mais en même temps la vie continue.
È possibile continuare a vivere in tanto dolore?
Dieu nous protège pas de la foudre, Dieu protège l'homme foudroyé.
Dio non ci protegge dal fulmine. Dio protegge l'uomo colpito dal fulmine. Dio non è un'assicurazione malattia o un'assicurazione infortuni. Dio ci aiuta a portare sulle nostre spalle i lutti, ad affrontare i dolori, come anche a godere delle gioie della vita. Tutto ciò che viviamo, lo viviamo in Cristo. È Cristo che avvolge tutta la nostra vita. Quando leggo il Vangelo, sento Gesù sulla croce dire «Dio mio, perché mi hai abbandonato?» Ciò significa che Gesù pronuncia parole umane che a nostra volta pronunciamo in situazioni simili. Dov'è allora Dio? Perché Dio ci ha abbandonati? È lo stesso Gesù a insegnarcelo, quando cioè rimette il suo spirito nelle mani del Padre. Il racconto di Gesù sulla croce, come tutta la sua vita del resto, è un racconto a immagine della nostra storia umana. Quell'interrogarsi sì, ma senza mai perdere la fiducia in Lui. Ciò che ho imparato, per esempio, dalla tradizione ebraica, è che a noi protestanti, cattolici, cristiani, è stato insegnato che non ci si può ribellare a Dio. Ma la Bibbia è piena di racconti di ribellione contro Dio. Ciò che conta è che si tratta di una ribellione accompagnata sempre dalla fiducia. Che quella ribellione non significa che il mio amore per Dio sia minore.
Mais toujours une révolte dans la confiance. Mais ça veut pas dire que mon amour est moindre pour ça.
Cosa resterà, Pastore Liagre, di questo primo gennaio, una festa trasformatasi improvvisamente in tragedia?
Je pense que le 1er janvier pour les gens qui ont été impliqués dans ce drame d'une façon directe ou indirecte et pour la communauté de Crans-Montana ne sera plus jamais le même 1er janvier.
Penso che il primo gennaio, per le persone coinvolte in questo dramma in modo diretto o indiretto, e per la comunità di Crans-Montana, non sarà mai più lo stesso. Questo è indubbio. Ogni anno ricorderemo il dramma che è avvenuto. Ma bisogna anche dire che per una stazione come Crans-Montana, il primo gennaio è anche una giornata molto importante dal punto di vista commerciale, alberghiero, turistico. Quindi penso che negli anni a venire vivremo ancora questa doppia velocità. Da un lato il turismo che continua e che deve continuare, e dall'altro lato la memoria di ciò che di tragico è accaduto.
E dall'altro lato la memoria a ce qui s'est passé maintenant.
Colpiti sono stati soprattutto dei giovani. Il dolore può essere ancora più forte in questi casi, Pastore Liagre.
Les jeunes qui se projetaient dans l'avenir, qui allaient peut-être se marier, qui allaient peut-être construire leur vie, qui allaient faire des études, qui avaient commencé un apprentissage.
Erano giovani che si proiettavano nel futuro, che forse si sarebbero sposati, che forse avrebbero costruito una loro vita, che avrebbero studiato, che avevano iniziato un apprendistato. Ora, all'improvviso, è come se le loro radici fossero state tagliate. E questo fa davvero la differenza. Ed è qui che entra in gioco una domanda, quella della vita dopo la morte. Credo che le chiese non debbano parlare solo della vita dopo la morte, ma anche della vita prima della morte. Se la vita dopo la morte è in mano alla grazia del Signore, la vita prima della morte siamo noi chiamati a organizzarla. È nostra responsabilità vivere bene e vivere nella luce di ciò che il Vangelo ci insegna, cioè rispettandoci gli uni gli altri e cercando di vivere in modo che tragedie come quella accaduta non possano più accadere. È soprattutto una responsabilità umana, non una responsabilità divina. Credo che ciò sia molto importante. Il Vangelo ci parla della vita prima della morte e della vita dopo la morte. La vita dopo la morte, lasciamola nelle mani del Signore e accogliamo la grazia del Signore sulla base del Vangelo che ci dice che Cristo è morto e risorto il terzo giorno e che noi dobbiamo vivere la nostra vita sulla terra in Cristo.
Le Christ est mort à la croix et ressuscité le troisième jour et que nous vivons dans le Christ notre vie sur terre.
Pastore, c'è un particolare momento di queste ultime settimane che le è rimasto nel cuore, anche per il suo forte significato ecumenico.
Le samedi soir, nous avons ici dans notre temple organisé une veillée.
Il sabato sera successivo alla tragedia abbiamo organizzato nel nostro tempio una veglia scandita da tre elementi. C'era il silenzio, c'erano le preghiere e c'erano alcune letture. Abbiamo letto dei passaggi del testo biblico delle Lamentazioni di Geremia. Parla della distruzione di Gerusalemme. Abbiamo anche letto delle preghiere radicate nella tradizione cattolica, protestante e ortodossa. Lo scopo era quello di poter accompagnare tutti coloro che vi avrebbero partecipato. Una veglia che, accanto a me, ha visto la presenza di un canonico della congregazione del Gran San Bernardo. Nella veglia abbiamo visto dei giovani letteralmente accasciarsi. Le parole non erano quindi necessarie perché il loro atteggiamento, i loro corpi, parlavano più delle parole. Quel crollare così disarmante esprimeva tutto quanto andava detto. Sono rimasti lì diverso tempo, in silenzio, a piangere insieme gli amici che avevano perso.
È possibile, pastore Liagre, trovare consolazione dopo una tragedia simile?
Ci sono persone di ogni fede, e dunque anche protestanti, che vengono toccate e che si rivolgono alla Chiesa. È lì che abbiamo quindi degli scambi a livello spirituale. Ma la spiritualità e la vita di tutti i giorni sono due cose che non si possono separare. La vita e la fede sono qualcosa che si vivono insieme tutti i giorni. La fede è perciò fiducia nel Signore che ci sostiene, che ci accompagna e che ci aiuta a rialzarci quando nella vita abbiamo le nostre cadute. Se allora questo messaggio viene condiviso con chi soffre, penso che possa accendersi una piccola stella necessaria per indicarci il cammino, così come il Signore ce lo ha mostrato nel percorso della sua vita, che c'è un Dio che ci prende con sé, che è con noi, che ci sostiene e che ci appoggia nelle nostre prove.
Rimaniamo in alta quota, nelle montagne, ma voltiamo pagina ora, perché da pochi giorni sono iniziati i Giochi Olimpici di Milano Cortina 2026 e per molti atleti queste settimane saranno segnate da concentrazione, pressione e grandi aspettative.
Eppure, anche nel cuore della competizione, c'è chi sente il bisogno di ritagliarsi uno spazio per il proprio rapporto con Dio. Una dimensione interiore che accompagna il gesto sportivo e sostiene nei momenti decisivi. Ospiti nel servizio sono Pirmin Zurbriggen, oro olimpico in discesa libera a Calgary nel 1988, e Sandrine Ray, ex hockeyista che oggi è cappellana degli sportivi svizzeri.
Vita del traguardo, c'è una grande possibilità per Zurbriggen che si è girato in volo 2:00:14, ha vinto 1:59:63, 51 centesimi. Grande Zurbriggen, straordinario Zurbriggen.
Alla fine, credo che la fede sia un po' la base di tutta la mia vita.
Lo è ancora oggi. È la base della vita. È la ragione, la spiegazione di molte cose. Soprattutto quando si ha una passione come la mia. Ho molti bei ricordi, ma anche situazioni molto difficili.
Tra i bei ricordi nella vita di Pirmin Zurbriggen c'è sicuramente quello che abbiamo sentito poco fa. Olimpiadi di Calgary, due svizzeri sui gradini più alti del podio nella discesa libera. Peter Müller, argento, e Zurbriggen, oro.
Gold medalist, Pirmin Zurbriggen.
Chi ha qualche capello bianco in testa ricorda quel glorioso 15 febbraio 1988. Oggi Zurbriggen ha 63 anni, li ha compiuti proprio pochi giorni fa, e il suo aspetto non è cambiato molto. Il fisico è asciutto, da atleta, e ha gli stessi occhi azzurri penetranti. Ci accoglie a Zermatt, dove gestisce una struttura turistica, e ci apre soprattutto le porte della sua personale storia di fede. Anche nei tanti appuntamenti di alto livello, Pirmin Zurbriggen ha sempre cercato di ritagliarsi del tempo per coltivare il rapporto con Dio.
J'ai fait comme ça, je dois commencer. La connaissance de faire avec la foi dans ce forum, avec le sport, de mettre ça ensemble, j'ai vécu ça.
Ho cominciato a conoscere la fede attraverso il mio percorso sportivo, cercando di unire le due cose. L'ho vissuto molto presto, già a 15 o 16 anni. Quando sei giovane e ti trovi lontano da casa, in una Coppa d'Europa o in gare di alto livello, ti ritrovi in situazioni difficili da affrontare. E lì ho capito che tutto ciò che i miei nonni e i miei genitori mi avevano detto non mi era entrato da un orecchio e uscito dall'altro.
Par une oreille et sa sortie par l'autre oreille, et j'ai réalisé que ça peut être un immense fond.
Ho capito che poteva essere una grande forza, anche per alleggerire la pressione, perché in questo ambiente ce n'è sempre tanta. Devi fare selezioni, devi qualificarti, devi rendere bene, devi prendere rischi. Eppure ho visto che la fede era una forza mentale. Una preparazione psicologica agli eventi più importanti. A volte me ne dimenticavo, a volte la interpretavo male, ma in fondo devo dire che per me era la ragione per cui riuscivo a dormire bene, anche con le Olimpiadi o i Mondiali davanti. Riuscivo sempre a dormire bene, perché il mondo non crolla se anche non hai successo. Non è che la tua vita cambia completamente.
L'effet effettivamente quand tu réussis pas que ta vie va changer complètement. Non, c'est voilà.
Chissà quanti degli atleti che in questi giorni partecipano alle Olimpiadi di Milano Cortina dentro di loro hanno forse proprio questo sogno, un grande risultato che cambi la loro vita, che li possa rendere sportivamente immortali. Sandrine Re conosce molto bene il mondo dello sport professionistico e sa che la competizione è solo una parte della vita di un atleta.
Con lo sport vediamo che possiamo raggiungere la cima con le Olimpiadi o con una medaglia, però non rimane. Cioè, ci vuole una vita per arrivare alle Olimpiadi e dopo 3 settimane è finito. E così vediamo che non è tutto. Ci vuole qualcosa di più nella vita per essere riempito e penso che la pace, la speranza, la fede, l'amore sono queste cose che rimangono e che cerchiamo alla fine.
Parla con cognizione di causa Sandrine Re, perché lei stessa ha giocato le Olimpiadi a Torino 2006 nella nazionale di hockey svizzera. Sempre quell'anno, il 2006, contribuì al primo titolo nazionale per le Lugano Ladies. Oggi, finita la carriera agonistica, Sandrine Re è ancora nel mondo dello sport. Dopo un percorso di formazione, lavora come cappellana e accompagnatrice spirituale per atleti professionisti.
Beh, in concreto è molto semplice, offriamo uno spazio sicuro dove gli atleti possono confidarsi, quindi per ogni atleta sarà qualcosa di diverso che ha bisogno di parlare. Siamo qua per l'essere umano e per dare uno spazio per questi atleti, perché io penso che siamo corpo, anima e spirito, ci vuole una buona salute olistica, diciamo, che spesso pensiamo solo al corpo quando siamo sportivi, però vediamo bene, tutti gli atleti lo dicono anche adesso, la salute mentale è molto importante e penso che la salute spirituale anche.
C'è un elemento particolare nella storia di Sandrine Rhee ed è il fatto che la sua scoperta della fede è legata proprio a un evento sportivo e in particolare olimpico, anzi preolimpico. Nel 2002 la nazionale svizzera di hockey mancò la qualificazione ai giochi di Salt Lake City per un solo gol e Sandrine Rhee sperimentò un momento di grande buio.
Era molto brutto perché solo un atleta sa quanto costa avere una qualificazione per le Olimpiadi, ci vogliono molti sacrifici, molti sforzi e per me era come tutto era fermo lì per un gol. Ero molto arrabbiata e è lì che sono uscita dal ghiaccio, sono andata a correre e poi ho fatto un incontro con Dio. Perché ho gridato con tutta la mia forza, con tutta la mia rabbia, pensavo di aver perso tutto e ho gridato a Dio e mi ha riempito della sua pace. Da quel momento lì e la mia vita è stata diversa, quindi era strano perché era il giorno più brutto della mia vita che è diventato il giorno più bello.
Da quel 2002 dunque Sandrine Rhee ha cominciato un suo percorso di fede, poi si è avvicinata all'associazione Athletes in Action, che si occupa di promuovere l'accompagnamento spirituale degli sportivi professionisti e ora segue vari atleti. Nei prossimi giorni sarà nelle sedi olimpiche proprio al fianco di alcuni di loro. Ma ci sono domande ricorrenti che le vengono rivolte.
Sì, spesso non sanno bene come conciliare fede e sport, quella è una cosa. Se no chiedono anche cose sulla vita, queste domande su appunto l'identità, il valore e poi il dopo carriera anche.
Con questi stessi temi si è confrontato durante gli anni di gare anche Pirmin Zurbriggen. La sua carriera professionistica è durata esattamente un decennio, attraversando tutti gli anni Ottanta, e Pirmin ricorda due punti fermi, di cui parla ancora con grande convinzione.
Pour moi, c'est la base, c'est la famille. Hein? Et la base de la famille, je veux dire, tu vois le fond.
Per me la forza, la base, è la famiglia. È lì che si trova il fondamento. Capisci perché sei dove sei, se tieni duro o se cedi, se le cose vanno bene o male. Tutto dipende dalle persone che ti circondano.
Ça dépend vraiment des gens, comment il te fait l'entourage de cette personne.
E questo varia molto da persona a persona, da come si crea l'ambiente intorno all'atleta. Ma in fondo, anche nelle grandi competizioni come i mondiali o le Olimpiadi, ci capitava qualche volta di avere la fortuna di partecipare a una messa, magari di un'ora. È successo a Crans-Montana, a Bormio, perfino a Calgary. E ora vedo come reagiscono i giovani che cercano di integrare la fede nello sport. È molto interessante. Ci sono giovani austriaci, svizzeri, tedeschi, che iniziano a parlare di questi temi. Fanno piccoli libretti che distribuiscono agli atleti. Lo trovo molto bello. È una forza che continua a circolare.
La famiglia e la messa, i due centri nella vita relazionale e spirituale di Pirmin Zurbriggen. Se è vero, come diceva Sandrine Rhee, che siamo corpo, anima e spirito, sicuramente la medaglia d'oro di Calgary 88 si è sempre preso cura di sé anche al di fuori della preparazione atletica. Allo stesso tempo, Zurbriggen si avvicinava alle gare in modo diverso da altri colleghi dell'epoca e anche dagli sportivi di oggi.
Je pense aujourd'hui ça existe plus dans cette façon que ce que nous avons eu.
Credo che oggi non esista più quel modo di vivere che noi avevamo. Personalmente io non avevo un mental coach o uno psicologo. Vedo sempre di più che la forza nasceva dal fatto che tutto era integrato molto profondamente nella famiglia e non veniva da figure esterne. E lo si nota anche nelle reazioni degli atleti di oggi, anche di altissimo livello, che spesso mostrano questa mancanza.
Qu'ils ont souvent cette tendance de se dire, on a vu beaucoup des Italiens qui font souvent le croix avant la course.
Ho visto molti italiani fare il segno della croce prima di partire. L'ho sempre trovato un gesto fortissimo. Io non riuscivo, perché in quel momento pensavo solo alla pista, alla gara. La disciplina richiedeva sempre un diverso tipo di concentrazione ogni giorno.
Perché ça changeait tous les jours. Allora, mon réflexion et mon réaction dans
il mio momento di raccoglimento era i cancelli di partenza. Lì trovavo la forza, pensando che tutto ciò che avevo fatto mi portava a quella corsa. Il cronometro era il mio simbolo. Un istante prima di partire, tutto si concentrava lì.
Médaille d'or, Firmin Zobrin de la Suisse.
Sì, e quando diciamo l'importanza di avere la famiglia o le persone intorno che aiutano a dire non è tutto, la tua identità non è solo un'identità di sportivo o di sportiva. È un po' quella l'importanza che la persona può essere radicata nella propria identità e quello aiuta di non essere influenzato troppo dai risultati.
Il compito di Sandrine Re come cappellana e accompagnatrice spirituale degli atleti professionisti è proprio di dare un supporto agli atleti per integrare meglio quelle dimensioni esistenziali che erano così fondamentali anche per Pirmin Zurbriggen. Ma allora, chiediamo a Sandrine Re, qual è la differenza tra il suo lavoro e quello di un mental coach o di uno psicologo dello sport?
Beh, la differenza direi è come i psicologi dello sport e i coach mentali, che loro sono comunque sempre un po' attaccati ai risultati, i sportivi cercano di avere i consigli o le sedute per aiutare con i risultati, mentre noi come cappellani siamo solo qua per l'essere umano, quindi non c'entrano i risultati, diciamo sempre forse andrà meglio o no, non si sa, però non ci interessa, siamo solo qua per dare uno spazio per loro di poter anche vivere tutte le loro emozioni. Spesso pensiamo che gli atleti hanno tante persone intorno a loro, però è difficile trovare uno spazio per essere vero con queste emozioni, dove si può lasciare la paura o la rabbia. Non è così facile.
Il nostro viaggio nella fede degli sportivi è quasi alla conclusione. Salutando Sandrine Re, le chiediamo infine qual è il suo desiderio per queste Olimpiadi di Milano Cortina.
Veramente sono cappellana perché non ho voglia di sentire gli atleti dire non c'era nessuno. Quando ho perso qualcuno, prima della gara, per esempio, o qualcosa era difficile, ho spesso sentito atleti dire ero da solo. E quello è una cosa che è difficile per me sentire. E allora a me piacerebbe sentire gli atleti dire non ero mai da solo o da sola, perché sapevo che c'era un Dio che era qua di fianco a me.
Testimonianze che mostrano come la fede possa abitare anche i luoghi della competizione, sostenendo gli atleti non solo nella prestazione, ma nel loro cammino personale.
Due storie diverse, quelle che abbiamo raccontato oggi, ma unite da un filo comune, una fede che non elimina la fatica, il dolore o la pressione, ma che accompagna, sostiene e apre spazi di senso. Prima di chiudere la puntata, segnaliamo che giovedì 12 febbraio al centro Cittadella di Lugano si tiene un incontro sul tema umanità e spiritualità, fine vita e non solo, sul tema delle cure palliative e delle direttive anticipate. Ricordo, giovedì 12 febbraio al centro Cittadella di Lugano. La serata pubblica inizia alle 18.30. E con questo è tutto. La puntata di Chiesa in Diretta oggi termina qui.
Grazie per essere stati con noi. Da Luisa Nitti e Gioele Anni, l'augurio di una buona domenica.